Buongiorno, sono Luca Speciani, direttore dell'Altra Medicina ormai da alcuni anni e sono lieto di presentarvi il numero 135 della storia di questa rivista. Per chi non mi conosce, sono medico e agronomo e presidente di AMPAS, che è l'Associazione dei Medici di Segnale. Allora, l'argomento di questo numero è l'ipertensione. Argomento piuttosto delicato, piuttosto particolare, perché l'ipertensione è uno degli argomenti che la medicina di segnale tratta con maggiore attenzione, perché è un argomento abbastanza significativo, abbastanza chiarificante le modalità che noi medici di segnale abbiamo nel curare le persone. La medicina di segnale ritiene che l'organismo esprima dei sintomi, esprima delle caratteristiche in relazione a un tentativo dell'organismo stesso di guarire, un tentativo di curarsi, un tentativo di diminuire i danni che potrebbero comparire. E quando succede che una persona è ipertesa? Una persona è ipertesa quando, per esempio, consuma troppo sale nell'alimentazione quotidiana. Allora, questo sale fa trattenere acqua e quindi c'è ritenzione idrica. Questa ritenzione idrica comporta una maggiore pressione. Anche il consumo di zucchero può generare ipertensione, perché i picchi glicemici che si hanno consumando zuccheri semplici poi diventano anche picchi negativi glicemici, con la cosiddetta ipoglicemia reattiva, e in questo caso il corpo, per ritornare a galla, deve produrre cortisolo e adrenalina, che sono ormoni che riportano un po' in alto la glicemia, ma cortisolo e adrenalina sono anche proipertensivi, quindi generano pressione più alta. Ma poi abbiamo anche proprio cortisolo e adrenalina prodotti naturalmente, quindi in reazione a qualche evento stressante, a un'arrabbiatura o all'essere, insomma, più che nella media, essere abbastanza in grado di arrabbiarsi, di essere stressati, di avere troppi impegni, eccetera. Quindi cortisolo e adrenalina, quindi ansia, agitazione, angoscia, stress, possono di per sé alzare la pressione. E poi la pressione si alza anche dopo mangiato, perché abbiamo bisogno di portare un po' più di sangue all'apparato digerente, e la pressione si alza anche quando facciamo un po' di attività sportiva, ma naturalmente in questi casi digerente e attività sportiva è legato a una maggiore esigenza di sangue da parte degli organi, quindi a un fatto positivo, ecco, non certo un fatto negativo. Allora, se queste sono le cause della pressione un po' più alta, naturalmente nelle cause di pressione alta dobbiamo anche annoverare il fatto di avere delle arterie magari un po' stenotiche, di avere una situazione di comparto cardiovascolare non in perfette condizioni. Allora il corpo ha bisogno di portare un po' più di sangue dentro queste arterie per riuscire a ottenere il risultato di irrorare bene tutti gli organi e anche il cervello. Ecco, naturalmente l'età, no? Anche l'età di per sé, la sedentarietà, l'obesità, sono tutti fattori che rendono le arterie un po' meno efficienti e quindi richiedono una maggior pressione per ottenere il risultato. Ma allora la domanda che si pone il medico di segnale è questa: ma accidenti, ma se il corpo ha bisogno di quella pressione per portare sangue al cervello con efficienza, ma mi dite perché un antipertensivo dovrebbe fare bene a quella persona? Cioè, quando io do un antipertensivo a una persona, vuol dire intervengo chimicamente in modo farmacologico per abbassare la pressione, quando io abbasso la pressione il corpo non riesce più a portare sangue al cervello. E quindi, al di là del fatto che può avere da subito delle reazioni abbastanza negative, come per esempio delle vertigini o degli acufeni o qualche calo di memoria, qualche svarione, e poi addirittura anche un malore, lo chiamano malore, in realtà sono appunto molto spesso effetti di farmaci antipertensivi in persone che avrebbero bisogno di una pressione più alta, e questo farmaco antipertensivo alla fine impedisce al sangue di arrivare al cervello. Quando il sangue non arriva al cervello, il corpo che cosa fa? Il corpo deve in qualche modo compensare, quindi cosa fa? Accetta di non mandare sangue al cervello? Certo che no. il cuore dovrà fare doppia fatica per portarlo comunque, perché alla fine cercherà comunque di portarlo. Quindi, nel giro di qualche settimana, nella peggiore delle ipotesi, qualche mese, il farmaco antipertensivo diventerà completamente inutile e il medico dovrà constatare che il paziente è ancora un pochino iperteso e quindi darà al paziente un altro farmaco antipertensivo. Questo fa sì che oggi io abbia pazienti 60-70 anni che prendono 3, 4, 5, 6 farmaci diversi antipertensivi perché tanto nessuno funziona e tra questi diuretici, eccetera, che naturalmente abbassano la pressione nel quotidiano, no? Ma costringono il cuore del paziente a un continuo lavoro di tamponamento di questa situazione. E vogliamo parlare anche dell'aspetto sulla sessualità. Voglio ricordare che sia il pene sia il clitoride, la clitoride, sono dotati di corpi cavernosi che hanno bisogno di riempirsi di sangue per dare il piacere correttamente. E questo naturalmente non avviene se io sto prendendo degli antipertensivi perché mi viene impedito l'afflusso di sangue corretto ai corpi cavernosi. Quindi anorgasmia femminile, impotenza o difficoltà erettile per l'uomo, ma queste cose non vi vengono dette mai, no? A scuola non le insegnano, perché se si dicesse che i farmaci antipertensivi generano disfunzione erettile, ecco che immediatamente calerebbe drasticamente il consumo, almeno nei maschi, di questi farmaci. In più, questi farmaci hanno anche degli effetti collaterali, sono abbastanza pericolosi, sia per alcuni per il consumo di potassio, altri semplicemente per gli effetti sul fegato e sui reni che devono occuparsi dell'eliminazione di questi farmaci, quindi questo genera comunque un problema. Ma il problema più grande di tutti è proprio che il sangue non arriva al cervello, quindi alla fine genereranno questi farmaci, se usati con regolarità e per lunghi periodi, genereranno scompenso cardiaco, perché alla fine il cuore dovrà fare doppia fatica, ma prima dello scompenso cardiaco magari si favoriranno anche fenomeni di fibrillazione atriale o di altro genere che sono sempre conseguenze di un cuore che fa fatica a fare quello che dovrebbe naturalmente fare. Ora non è che con questo stiamo dicendo allora la pressione va tenuta alta, no, perché la pressione, a differenza di altre bufale di cui abbiamo parlato nei numeri passati, come quella sul colesterolo, eccetera, che non è un vero fattore di rischio cardiovascolare, come abbiamo più volte e bene documentato. La pressione in realtà è un fattore di rischio cardiovascolare perché il fatto che il sangue prema con una turbinosità, con una pressione troppo forte nei confronti delle arterie, questo può naturalmente danneggiare le arterie e il danno arterioso è effettivamente un qualche cosa che può danneggiare appunto l'endotelio, quindi le cellule interne delle arterie e dare inizio a quella che è poi la placca aterosclerotica. Quindi sicuramente la pressione va abbassata, è giusto abbassarla se naturalmente non così come vorrebbero le indicazioni della società di cardiologia, tutti devono avere 120 su 80. Voglio ricordare che mio padre, che è stato un grande medico, diceva che la pressione doveva essere 100 più l'età, non la massima. Quindi se io ho 61 anni potrei avere 161, secondo mio padre, senza particolari problemi. In realtà 161 capisco che sia una pressione sistolica piuttosto elevata, ma diciamo comunque non 120 su 80. Ecco, questo potrei avere tranquillamente 140, 150 senza particolari problemi e 80, 85, 88, insomma di pressione invece diastolica senza particolari problemi. Quindi andare a insistere ad avere tutti una pressione bassissima sicuramente non è la cosa giusta, però è sicuramente va abbassata perché la pressione è un fattore di rischio cardiovascolare. Come facciamo ad abbassarla? La abbassiamo lavorando su quei fattori che abbiamo elencato prima, quindi l'età non ci possiamo lavorare, però accidenti sull'obesità sicuramente sì. Basta pensare che 1 chilo di grasso, no, sono circa 3 chilometri di vasi capillari, no? Quindi ogni volta che il cuore pompa deve riempire questi 3 chilometri di vasi capillari per ogni chilo di grasso in più. Allora, se ne perdiamo già 5 kg di grasso, cosa che è abbastanza alla portata di qualunque persona a sovrappeso, perdendo 5 kg di grasso, noi abbiamo 3x5 sono 15 km in meno di percorso che deve fare il sangue, quindi la mia pressione può essere un pochino più bassa. Se mangio meno sale, quella è proprio la cosa più facile, se mangio meno sale posso naturalmente avere una riduzione degli aspetti proipertensivi. Poi naturalmente posso anche fare della meditazione, posso fare più attività fisica, e quindi le arterie mi diventano più elastiche. Posso assumere degli integratori naturali, per esempio le foglie d'ulivo sono molto efficienti, ma anche il biancospino, l'aglio, la ginkgo biloba. Insomma, ci sono tanti diversi farmaci che posso, farmaci integratori, diciamo, che possono aiutare a non sentirsi, a non avere fenomeni ipertensivi. Allora, in questo caso però avremmo lavorato con questi integratori o con il lavoro sullo stile di vita, avremmo lavorato a livello causale sul problema ipertensivo, e questa è la cosa migliore che possiamo fare, perché andiamo a ridurre la pressione facendo attività fisica, sudando di più, eliminando di più le tossine, arrabbiandoci di meno, mangiando meno zucchero, ecco, dimagrendo. In tutti questi modi noi riusciamo a però la domanda che possiamo farci è: ma perché invece tutti i medici, tutti i nostri colleghi continuano a prescrivere farmaci antipertensivi uno dietro l'altro, uno dopo l'altro, anche quando c'è l'evidenza chiara che non servono? Perché loro dicono, le linee guida delle società di cardiologia ci dicono che noi dobbiamo tenere la pressione a 120 su 80, perché con la pressione a 120 su 80 il paziente ha meno rischio di decesso, meno rischio di danno cardiovascolare, di ictus e di infarti. Allora, questo è parzialmente vero, perché se è vero che le persone che naturalmente hanno 120 su 80 sono quelle che muoiono di meno, è anche vero che la mortalità si ha allo stesso modo se uno aveva 150 su 90 e con un antipertensivo la riporta 120 su 80, perché i fattori di rischio reali, quelli che comportavano l'aumento pressione, esistono ancora: l'obesità, la sedentarietà, l'arrabbiatura e tutte queste cose che poi comportano un maggior rischio cardiovascolare. Quindi il farmaco antipertensivo invece va ad aggiungere rischio, nel senso che va ad affaticare comunque fegato e reni e a richiedere al cuore un lavoro aggiuntivo che può portare verso lo scompenso cardiaco. Allora, noi medici di segnale, che tra l'altro ci siamo riuniti in congresso recentemente, il 15-16 di marzo a Bologna, in un congresso che si intitolava Il cibo come farmaco e la deprescrizione come dovere, ecco, questo dell'ipertensione è un caso in cui la deprescrizione è e resta veramente un dovere, perché dobbiamo liberarci dall'influenza nefasta che arriva da parte degli interessi commerciali delle aziende farmaceutiche, che attraverso linee guida e protocolli di zero efficacia, che vengono però prodotti da società scientifiche che sono in pieno conflitto di interessi, perché c'erano ampi finanziamenti da parte delle aziende produttrici di farmaci antipertensivi, purtroppo noi dobbiamo fare in modo di rifiutare questo tipo di complicità e dovremmo trovare delle soluzioni, saranno difficili, ma dovremmo trovare delle soluzioni per far sì che il medico possa prescrivere liberamente ciò che ritiene più opportuno, soprattutto lavorando sullo stile di vita, e che queste cose vengano insegnate nelle scuole, nelle università, e non che le università siano solo nelle mani dell'industria farmaceutica. Noi facciamo una meravigliosa scuola di medicina di segnale che inizia a Lugano alla fine di aprile, e che comunque rifaremo tutti gli anni. Sono due lunghi weekend, dal venerdì alla domenica, di studio e di formazione, in cui si imparano questa e altre cose che possono permetterci di curare i pazienti badando alla loro salute e non al portafoglio dell'industria farmaceutica. Vi saluto e vi ringrazio anche per questo mese, e ci sentiamo il mese prossimo.